Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie per l'ascolto, con Roberto Venturini per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari in regia. Il programma di oggi torna a parlare della follia che nei giorni scorsi si è scatenata in un giovane di 32 anni a Oslo e poi in un'isola norvegese. Ci sono oltre 90 giovani uccisi, danni per milioni di euro, un paese sotto shock, e noi oggi vogliamo cercare di capire che cosa ha smosso il cuore e la mente di questo giovane fondamentalista, nazionalista, per alcuni giornali cristiano, per altri massone, Anders Breivik, che si è, diciamo così, complicato la vita in modo grave, forse se l'è rovinata per sempre. Noi, per cercare di capire i motivi che stanno alla base di questo folle gesto di un giovane norvegese, salutiamo il sociologo Massimo Introvigne, che è rappresentante dell'OSCE per la lotta al razzismo, la xenofobia e le discriminazioni contro i cristiani. Professore Introvigne, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Cerchiamo di fare un po' d'ordine, perché sui giornali in questi giorni è stato scritto di tutto. Primo aspetto, questo giovane è stato definito prima cristiano, poi massone, poi nazista, poi filoebraico, poi antislamico. Insomma, chi è questa persona?
Ma ora la chiarezza si è fatta, c'è un comunicato di poche ore fa della Gran Loggia di Norvegia, la massoneria regolare, che conferma che Breivik era un maestro massone nella loggia Soliene di Oslo, molto attivo nell'ordine, che soltanto ieri domenica ha provveduto a espellerlo e che, naturalmente, non c'è neanche bisogno di dirlo, non è responsabile della strage. Breivik ci ha lasciato molto, ci ha lasciato un libro di 1500 pagine, oltre a tutta una serie di post su siti internet da cui possiamo ricostruire le sue idee. La sua dominante è l'odio per l'Islam e la difesa della tradizione europea di cui fa parte anche il cristianesimo, ma più come eredità culturale, ma come fede vissuta. Dichiara infatti di volere raccogliere, cito, i cristiani, gli agnostici cristiani e gli atei cristiani in una grande crociata contro l'Islam e anche a favore del popolo ebraico e di Israele, perché si ispira ad antiche teorie secondo cui le tribù perdute di Israele, di cui si parla nella Bibbia, sarebbero gli antenati etnici delle popolazioni scandinave, che sarebbero quindi popolazioni sorelle rispetto agli ebrei. Dunque Breivik non è neppure un nazista, dichiara anzi che la persona che odia di più nella storia è Hitler, e si interessa alle possibilità di viaggi nel tempo per andare nella Germania degli anni 30 e ucciderlo. E questo non perché Hitler non avesse alcune idee che egli definisce condivisibili sull'identità europea, ma perché commise quello che chiama l'errore criminale di non rendersi conto che la popolazione europea più alta e nobile, cui avrebbe dovuto essere consegnata la leadership, altro che combatterli, era precisamente costituita dagli ebrei. Concludo dicendo che per la mobilitazione anti-islamica Breivik si rivolge a tutti quelli che possano essere in qualche modo contro l'Islam, quindi prende contatto con gli atei organizzati, prende contatto con gli omosessuali dicendo loro: se arrivano i musulmani vi perseguiteranno, con gli indù, con i buddisti, con i neopagani e perfino con i satanisti. Ed è ironico che sia un ministro ordinato della Chiesa di Satana, che in Norvegia legalmente riconosciuta, ad essere la persona che ha postato su internet le 1500 pagine di Breivik che tutti poi abbiamo utilizzato.
Professore Introvigne, può essere una domanda forse superficiale, ma l'ispirazione al male quanto ha contato in questo giovane norvegese?
Ma il libro libro ci mostra una persona molto colta, come si dice, di vaste, anche se disordinate letture. Sappiamo che la sua famiglia contava dei politici, dei diplomatici, non era un poveraccio, anche se, ahimè, era una famiglia dove c'erano stati divorzi, ridivorzi, ed era stato un po' sballottato da un genitore all'altro. Era stato in una scuola di élite e aveva una identità confusa, attribuiva tutti i suoi problemi e tutti i problemi del mondo e della storia ai musulmani, indubbiamente con degli spunti anche di natura patologica. Da una parte apprezzava il cristianesimo, dall'altra quello che non ha mai incontrato di persona, lo ha precisato, ma che considera il suo padre spirituale, il blogger anti-islamico che va sotto il nome di Fjordman, è anche un anticristiano. E possiamo anche citare, perché ci dà l'idea del personaggio, che nel libro c'è anche un budget dettagliato di quanto pensava di spendere per l'attentato terroristico, e aveva messo da parte 2000 euro, così dice, per visitare una settimana prima dell'attentato una delle più costose escort della Norvegia, che definisce una vera modella.
Un giovane norvegese di 32 anni, lo stiamo conoscendo, secondo le sue parole, dove può trovare la forza, direi anche culturale, oltre che spirituale, per pianificare un gesto di questo tipo?
Questa è una domanda molto interessante per la polizia, perché da una parte Breivik si cautela dicendo che tutta la sua storia sulla fondazione di un ordine neotemplare, l'ennesimo, perché ce ne sono già molti, che sarebbe stato fondato a Londra nel 2002, che peraltro non è tanto ispirato ai templari cattolici del Medioevo quanto ai gradi templari della massoneria nel rituale e nelle insegne, potrebbe essere anche opera di fiction. In questa fiction c'è un particolare molto inquietante, e cioè l'addestramento che egli avrebbe ricevuto in una remota località della Liberia da criminali di guerra serbi responsabili della pulizia etnica in Bosnia, che per lui evidentemente è un atto eroico. Questo può essere vero o può non essere vero, però certamente un po' sospetto che per un terzo del libro questo signore, che non ha neppure fatto il servizio militare, dimostri delle conoscenze di primo livello su temi come le armi, gli esplosivi, le tute antiproiettili. C'è un particolare che ha colpito molti esperti, perché lo sanno in pochi, e cioè che spesso quando qualche delinquente o terrorista si mette una tuta antiproiettile, la polizia spara i piedi, perché di solito uno non si mette dei calzini antiproiettili, e quindi lui dice no, ci sono dei luoghi nell'Europa dell'Est dove ti vendono anche i calzini antiproiettile e non li dobbiamo dimenticare. Ecco, è vero che internet fa miracoli, però si può anche immaginare che qualcuno queste cose a Breivik le abbia raccontate. Quanto alla forza interna, certamente forse abbiamo bisogno di psicologi, di psichiatri e anche di pastori di anime e forse di esorcisti, però possiamo dire che questa appare una vita dominata dall'odio. Non è tanto l'amore per l'Europa, su cui ha delle idee molto confuse, qualche volta parla bene del cristianesimo, qualche volta ne parla molto male, ma è l'odio per l'Islam, cioè qualunque cosa cattiva sia capitata nel mondo, dietro c'era sempre un islamico. E quindi questo odio forzennato per l'Islam si trasforma, come tutti i tipi di odio, in una motivazione molto potente a compiere questi atti che, subito dopo essere arrestato, ma la frase c'è anche nel libro, definisce crudeli ma necessari.
Professore Introvigne, per concludere, l'ideologia di questo giovane, la sua folle azione, è anche il risultato di un certo disordine politico che da troppi anni si sta vivendo a livello europeo, senza punti di riferimento, soprattutto spirituali?
Ma io penso di sì, cioè credo che evidentemente una follia di questo genere non è una follia isolata. Si è scoperto anzi che Breivik, magari soltanto via internet, come oggi capita a molti giovani, ma corrispondeva con 6.000 o 7.000 persone, la sua ideologia, che è di estrema destra ma antinazista, antiislamica ma filoebraica, esaltatrice delle tradizioni europee ma non, come si è scritto erroneamente, cristiana fondamentalista, anzi massonica, questa è una nicchia nella nicchia. Tuttavia esiste tutto un network di persone turbate di fronte alla società multireligiosa, all'immigrazione e anche al terrorismo islamico, che in France patologiche può reagire in questo modo. Naturalmente sarebbe del tutto sbagliato criminalizzare chiunque pone dei problemi che sono reali, cioè un paese piccolo come la Norvegia, ma lo stesso vale per altri paesi piccoli, penso a Malta, dove questo discorso è molto vivace: quanti immigrati può accogliere, un numero illimitato, oppure ci sono dei limiti, oppure il problema se la Norvegia non sia stata troppo tollerante nel lasciare operare sul suo suolo organizzazioni islamiche sospettate di terrorismo, anche se naturalmente con questo episodio di terrorismo abbiamo visto che i musulmani non c'entravano per nulla. Cioè, nelle 1500 pagine di Breivik ci sono delle autentiche follie, ci sono i pensieri di un criminale, ma poi ci sono 500 pagine di antologia di autori che pongono problemi sul fondamentalismo islamico e sull'immigrazione. Alcuni di questi autori fanno parte della frangia paranoica di una certa estrema destra europea, altri invece sono autori rispettabili, anche accademici, e non vorrei che qualcuno di questi non si possa più citare semplicemente perché lo ha citato nella sua antologia Breivik.
Grazie a Massimo Introvigne, sociologo, rappresentante nell'OSCE per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni contro i cristiani. Buon lavoro.
Arrivederci a voi.
Saluto invece Don Gabriele Nanni, formatore di sacerdoti esorcisti, parroco in Abruzzo, consultore e teologo della Congregazione delle Cause dei Santi. Ben trovato, Don Nanni.
Buongiorno.
Con lei, che già in passato è stato anche un sacerdote esorcista, volevamo un po' affrontare questa analisi, questa riflessione sulla forza del male. Perché pianificare un'azione come quella di questo giovane norvegese serve sicuramente un'ispirazione malvagia. Allora, possiamo accostare questa ispirazione malvagia alle forze del male, che pure esistono?
Senza poter dire nulla di particolare se questo autore di questa efferata strage abbia fatto qualcosa in diretta, cioè direttamente col demonio, questo non lo posso dire. Si può dire però, e questo è un discorso non generico ma universale, che l'uomo è comunque un campo aperto alle influenze dello spirito, essendo un uomo, l'uomo un essere animato da un'anima. Se non si coltiva attivamente lo spirito di Dio, lo spirito del bene, cioè rimanendo amico di Dio, è molto improbabile che l'uomo rimanga in una situazione di neutralità e quindi è aperto a quelle che sono le influenze dello spirito del male, il quale non lascia spiragli, già combatte laddove c'è uno spirito fedele a Dio, tanto più appena trova fessure entra, se poi c'è uno spazio aperto domina la situazione, in questo caso l'animo dell'uomo, e lo ispira al male in piccole cose, in piccoli eventi, come anche in quelli purtroppo tristemente gravi come quello della Norvegia.
Don Nanni, in un contesto ideologico quale è quello del giovane Breivik, si può parlare di una malvagità insita proprio nel pianificare questa azione?
Certamente penso che quando si accoglie una ispirazione di morte e poi dopo le capacità personali e le possibilità che si hanno concretamente sotto mano, parlo degli strumenti tecnici, tecnologici, eccetera, le conoscenze, eccetera, possono diventare arrivare a uno sviluppo di un'azione veramente potente nel male. In questo caso poi la pianificazione non è semplicemente corrispondere a un'idea, a un impulso malvagio, ma non posso non pensare che ci sia anche proprio come dire, una cooperazione con lo spirito del male, accolto anche solo in modo personificato, comunque che dà purtroppo una mano a pianificare in modo, io direi, diabolico le cose.
Don Nanni, spiegare questo all'opinione pubblica contemporanea, abituata ad altri analisi, ad altri tipi di approfondimenti delle notizie e anche di cronaca, che conseguenze può avere? Cioè oggi la mente delle persone che magari incredula legge le notizie come quelle di questo giovane norvegese può accettare, è libera nel proprio animo di accettare anche la presenza del maligno in questo episodio di cronaca?
Beh, chiaramente la presenza del maligno nell'azione della sfera dell'uomo appartiene a quello che è il dato della rivelazione, oltre che c'è un'esperienza di tutti i popoli in questo. Chi non accetta questo cercherà giustamente di dare spiegazioni di ogni livello, quindi psicologico, sociologico, politico, eccetera, ed è giusto anche farlo. Ma noi sappiamo da un punto di vista di fede che ciò che viene mosso alla base, alla radice proprio del volere dell'uomo, parte da un impulso spirituale che poi si organizza a livello personale, sociale, eccetera, con tutti quanti i livelli. È una visione di fede, è una rivelazione che fa parte del nostro credo e poi può trovare tantissime conferme, se non altro nei fatti evidenti delle esperienze di liberazione, dell'esorcismo, dove il demonio interviene, interloquisce, insomma c'è uno scontro diretto. Ecco, ci sono tante tante situazioni in cui vengono confermati i dati di fede, quindi non è semplicemente una fede in qualcosa di teoretico come un'idea. Questo è... Però è chiaro che non è esperienza di tutti e soprattutto non è accettata da tutti. Comunque questa fa parte della rivelazione.
Don Nanni, un'ultima riflessione. Dobbiamo prendere anche atto, senza naturalmente conclusioni affrettate, che oggi il male sta facendo anche un salto di qualità, vorrei dire quasi tecnologico, nell'ispirazione dell'uomo.
Beh, il male si sta diffondendo perché l'uomo l'aiuta a diffonderlo con la moltiplicazione dei crimini contro Dio e contro l'uomo. E più l'uomo pecca, più il male ha potere, perché è come se l'uomo stesso fosse la rete attraverso cui il maligno si può comunicare, espandere e quindi agire. Questo viene facilitato anche da un altro tipo di rete, che sono le reti delle comunità mediatiche, perché c'è una facilitazione di trasmissione di idee, di intenzioni, di progetti che è sotto gli occhi di tutti. Se dietro c'è anche una cattiva ispirazione, lo strumento diventa potenzialmente più criminale. Ecco.
Quindi un episodio, per concludere, che ci deve far riflettere sulla presenza del male nel mondo e la possibilità che l'uomo lo scelga.
Sì, è un episodio che purtroppo si accompagna a tanti altri, dove i delitti sono limitati a quello che è colpire il coniuge, un familiare, un conoscente, a cose più limitate nella quantità, ma non certo nella qualità. Purtroppo sì, dobbiamo riflettere molto bene su questo.
Grazie a Don Gabriele Nanni, formatore di sacerdoti esorcisti, parroco in Abruzzo, consultore e teologo della Congregazione delle Cause dei Santi. Buon lavoro e a presto.
Grazie, buona giornata.
Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Grazie per l'ascolto. Ringrazio Alvaro D'Amico per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Da Luca Collodi, linea alla rete.